Sono grato al Signore per la preziosa possibilità che ho di poter iniziare queste particolari riflessioni che sono state riviste un po' durante la mia influenza. Il privilegio di essere tornati domenica, sono mancato una settimana, ma mi è sembrato un mese, veramente troppo tempo chiuso in casa. Il rientro alla normalità fa sempre bene. Le riflessioni che inizieremo insieme questa sera hanno questo titolo: La religione che acceca le anime. Parlare di religione per noi credenti non è spesso piacevole. Noi siamo abituati a sentirci dire dai nostri conoscenti che differenza c'è tra cattolici ed evangelici. Ed è normale, è una domanda che non ci piace, perché bisogna sempre stare su un termine di paragone, quando invece l'obiettivo è sempre quello di parlare solo di Cristo, che è un discorso oltre la religione. Guardando i vari vocabolari, dizionari, ci sono definizioni di religione che sono veramente generiche, sterili, parlano di un rapporto, di una relazione che una persona vuole costruire verso il mondo del sacro e del divino. E leggevo, ho detto, mamma mia, pesante, non c'è nulla che tocchi neanche la persona di Dio in una definizione del genere. Allora bisogna aprire la scrittura. Qual è la definizione di religione? Andiamo quindi nell'Epistola di Giacomo, al capitolo 1, versetto 27. Giacomo 1, 27. L'ultimo versetto del capitolo 1. Il Signore ci ha lasciato una definizione chiara di religione, anche se non è l'unica. La religione, guardate gli aggettivi, pura e senza macchia, pura e senza macchia, davanti a Dio e Padre questa, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Attenzione a chi sta scrivendo. Giacomo, fratello del Signore, che scrive alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Quindi, sta scrivendo a degli ebrei convertiti che si trovano nel bel mezzo di una persecuzione. Storicamente, se leggiamo un po' di storia del mondo antico greco-romano, leggiamo quello che hanno fatto Claudio, Nerone, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. E purtroppo in quegli anni, in quell'epoca, era abbastanza facile che fratelli e sorelle si trovassero privati del proprio coniuge, dei propri genitori. E quindi il richiamo di Giacomo ha un certo peso: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. Quindi, come contestualizziamo questo per noi? Possiamo tradurlo in questo modo. La religione è questa: amare la fratellanza e santificarsi, conservarsi puri dal mondo. A chi è rivolto questo discorso? A dei convertiti, a dei nati di nuovo. La religione pura e senza macchia riguarda persone purificate dal sangue di Cristo. Quindi non tutti gli esseri umani indistintamente, quelli che hanno preso una posizione davanti al peccato e ovviamente anche davanti a Dio. Questa non è l'unica definizione di religione che abbiamo fra le pagine della Scrittura. La seconda definizione noi l'abbiamo in Atti, al capitolo 26. Io personalmente ho sempre conosciuto soltanto Giacomo 1, mi sono dovuto ricredere. Atti 26. Poniamo attenzione al contesto. Perché? Perché qui abbiamo l'Apostolo Paolo che sta raccontando la sua testimonianza davanti a un re pagano, davanti al re Agrippa. Atti 26, dal versetto 4. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderne testimonianza, che, attenzione all'inciso, secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto da fariseo. Questo non è lo stesso senso di Giacomo. Qui Paolo vuole trasmettere il messaggio davanti ai pagani nel modo più chiaro possibile, secondo la più rigida setta della nostra religione. Qui non è religione nel senso spirituale che abbiamo appena visto. Qui c'è religione nel senso di movimento, o meglio, dovendo rispettare il testo, setta. Quando noi trattiamo la religione da un punto di vista umano, il confine col settarismo è veramente molto, molto sottile. Ora che vi ho dato queste semplici definizioni, stasera, e piacendo al Signore, giovedì, vedremo la prima parte di questo studio, che sono le sette caratteristiche di una religione che acceca le anime. E analizzeremo insieme in questi incontri il brano che più forse rispetto ad altri ha condotto alla salvezza tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle, la guarigione del cieco nato in Giovanni 9, che nel frattempo vi invito ad aprire. Giovanni 9. Piacendo al Signore, poi invece, la settimana prossima, sempre in due incontri, vedremo la seconda parte e vedremo il punto di vista del cieco guarito. Ci sono sette caratteristiche di una religione che uccide, potremmo dire anche che uccide, e dall'altro canto il cieco guarito che dimostra le stesse sette caratteristiche opposte a quelle della setta dei farisei. Quindi stasera giovedì noi vedremo i farisei come emblema di un sistema religioso che acceca le anime, anche perché il Signore Gesù stesso non ci è andato molto tanto per leggere con i farisei. Basta leggere il Vangelo di Matteo, il capitolo 23, guai a voi, voi non siete dentro il regno di Dio e a chi vuole entrare glielo volete pure impedire. Sto parafrasando ovviamente. Stasera vedremo tre di queste sette caratteristiche. Giovanni capitolo 9, cominciamo la lettura dal versetto 13. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista, perché già l'avevano detto, Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Per stasera basta leggere soltanto questi versetti. Sarà la lettura più sostanziosa poi giovedì. Stasera ci limiteremo a vedere tre caratteristiche, tutte e tre nel versetto 16. Tutte e tre in questo versetto. Qual è la prima caratteristica, a mio modesto avviso anche in ordine di importanza, di una religione che acceca le anime? La prima su tutte è il dogmatismo. Sto usando una parola mirata, ho scoperto che ci sono delle definizioni precise riguardo questo punto. Dogmatismo ha due significati principali. Il primo indica una posizione culturale ritenuta vera in quanto affermata da un'autorità religiosa. Perfetto, stiamo parlando dei farisei. L'autorità principale che c'era in quel tempo per il popolo ebraico calza a pennello. Seconda definizione, atteggiamento di chi si rifiuta di mettere in discussione le proprie idee e i propri valori. Magnifico, c'è tutto. C'è tutto. I farisei non erano tutti quanti nati nel peccato, per restare nel tema del capitolo 9. No, loro erano più giusti e più santi rispetto agli altri. Il dogmatismo ha due principi base, sono l'esclusività e la cura spropositata per la forma a discapito della sostanza. Il ragionamento che sta alla base dell'esclusività è questo: chi non osserva le nostre regole, i nostri dogmi, le nostre leggi, non è uno di noi. E qui lo troviamo scritto. Cosa dicono i farisei? Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Dogma. Gesù non viene da Dio perché non osserva il sabato. Il sabato è un giorno consacrato, è un giorno in cui bisogna riposarsi, non fare assolutamente niente. Gesù ha lavorato il fango. Quindi non è da noi. Non osserva il sabato. Questo secondo la mentalità farisaica, noi poi conosciamo quali sono le altre implicazioni. Sto cercando di entrare proprio nella testa dei farisei e di avere proprio i paraocchi, perché la cosa ironica di questo testo è che il cieco non è la persona guarita, sono i farisei. Quella è la realtà. Secondo principio, la cura per la forma senza la sostanza. Il ragionamento che sta alla base può essere spiegato più o meno in questo modo. Tu fai quello che vuoi, basta che tu dici di sì a tutto quello che noi ti insegniamo, basta che tu difendi la nostra infallibilità, ma devi stare comunque attento a quello che ti diciamo e devi essere sempre pronto a dire sì padrone. Questa è la base di ogni setta. La base perfetta. E mentre scrivevo questi appunti mi è suonato un campanello d'allarme. Perché? Perché io come figlio di credenti ho vissuto il dogmatismo, anche se non mi è stato di sicuro insegnato, né dalla Chiesa né dai genitori, nella maniera più assoluta. Ma perché? Perché quando sei un adolescente figlio di credenti non convertito, tu ti confronti con i tuoi coetanei, ti confronti con i tuoi simili. E che succede? Succede che io non posso fare ciò che voglio. Devo stare attento a quello che dicono i miei genitori, perché sennò vengo anche punito. Non posso parlare liberamente come voglio, perché non è giusto che dica parolacce o battute sconce. Non posso certo parlare di Dio, perché significa automaticamente farsi prendere in giro. E vogliamo parlare del sabato, io me ne vorrei stare tranquillo, invece mi tocca andare da con i miei genitori all'evangelizzazione e poi a fare lo studio adolescenti e lo studio di giovani. E i miei compagni? I miei compagni possono fare quello che vogliono. I genitori non gli dicono niente. Possono parlare liberamente di tutto quello che vogliono. Parlano tranquillamente senza essere disturbati e il sabato fanno baldoria. Ma io voglio vivere così. Vedete, non c'è l'insegnamento delle regole, ma il figlio di credente non convertito lo vive lo stesso come tale, e questo è un grosso pericolo. Questo è il pericolo che viene scongiurato solo attraverso la fermezza. Tra qualche anno Stefano sarà adolescente, sicuramente dovrà affrontare questi discorsi e queste battaglie. Non ne sono assolutamente esente. Considerato a 7 anni, il tempo non è così lontano, se ci penso attentamente. Molti di voi invece con i propri figli ci sono passati e sanno molto meglio di me di cosa sto parlando. Ma vedete, il dogmatismo può entrare in maniera subdola anche quando si è credenti. 20 anni fa, testimonianza personale, in Emilia Romagna girava il pensiero secondo cui la spiritualità di una chiesa dipendesse dal fatto che avesse o meno l'incontro la domenica pomeriggio. Dogmatismo. La chiesa che aveva l'incontro la domenica pomeriggio era una chiesa a prescindere spirituale e gli altri erano a prescindere tutti carnali. Poi arrivano i giovani nella fede che non si esprimono contro l'incontro in sé della domenica pomeriggio, ma hanno fatto notare: fratelli, abbiamo bisogno di tanta comunione fraterna, perché non ci possiamo invitare reciprocamente nella casa, nelle nostre case, per stare un po' insieme? Ed è tutto decaduto da allora. Quel dogmatismo è stato sradicato, almeno nelle realtà che ho conosciuto io, perché si discuteva tanto 20 anni fa di questo aspetto. Adesso invece c'è il desiderio di stare insieme, c'è il desiderio di stare alla presenza del Signore sia durante gli incontri, sia nelle proprie case. non è la quantità delle riunioni a rendere spirituale un'assemblea. E ringraziando il Signore, questo principio dogmatico è stato abbattuto. E c'è stata riconoscenza anche per aver abbattuto. Perché? Perché ci si è liberati da uno schema mentale completamente inutile. E la comunione ne è uscita rafforzata. Seconda caratteristica, versetto 16. Notate attentamente questo. Ci sono dei farisei che dicevano: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi? L'incertezza. Ecco la seconda caratteristica. E qui alcuni si stanno un po' svegliando. Il Vangelo non è una religione. La religione umana non può dare certezze, Cristo invece le dà e come. Alcuni farisei erano dubbiosi, cioè qui c'è qualcosa che è andato oltre i nostri canoni dogmatici. E adesso non sappiamo che c'è, cosa facciamo? Abbiamo tutto precompilato, prestabilito, insegnato, trasmesso, però questi sono segni miracolosi, qui c'è del sovrannaturale, come facciamo? L'incertezza, il dubbio, la confusione, tutto insieme. Come facciamo a spiegare tutto questo? Se c'è una cosa su cui siamo facilmente d'accordo è che noi benediciamo il giorno in cui il Signore ha iniziato a sconvolgere i nostri sistemi mentali, quando abbiamo iniziato a conoscerlo, a conoscere la sua persona, a conoscere la nostra realtà di peccatori. Meno male che quelle che noi pensavamo fossero certezze a un certo punto sono diventate incertezze. E fra le reazioni di panico, perché erano dei principi a cui noi ci aggrappavamo con tutte le nostre forze, ecco che il Signore ha iniziato un po' a distruggere e a disperdere. Ma per la sua infinita grazia, perché vuole farci vedere la realtà delle cose. Come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi? E questa domanda non ha risposta. Non c'è la risposta. O perlomeno. Ci sarebbe la risposta, ma non rende felice nessuno. Ed è la terza caratteristica di questa sera. È il disaccordo. C'era disaccordo tra di loro. Abbiamo un sistema religioso che aveva anticamente fatto tesoro degli scritti antichi. A un certo punto questo movimento si è clamorosamente deviato, hanno esasperato i contenuti della scrittura, il comportamento, fino a essersi dei maestri di santità. E per fare tutto questo ovviamente dovevano programmare tutta la perfezione. Arriva Gesù, arriva il Messia promesso, ed ecco che la setta comincia a traballare al suo interno. Al suo interno. C'era disaccordo. Questo è un richiamo molto forte per ognuno di noi, fratelli e sorelle. Perché? Perché l'uomo naturale è alla ricerca di certezze in realtà. Perché? Tutti gli uomini al mondo hanno una certezza assoluta. La morte. Questa è la certezza per eccellenza delle anime che sono intorno a noi. Se i nostri occhi non sono indirizzati a colui che dà certezze, tutto diventa relativo, discutibile. C'è disaccordo tra di loro. Su chi? Proprio su Gesù. Anche oggi c'è tanto disaccordo. Gesù stesso nei Vangeli ci farà capire che, prendendo di sparte i discepoli, dice: chi dice la gente che io sia? Ed esce un bel elenco, profeta, Elia, esce un bel elenco. È lo stesso elenco che capita sotto i nostri occhi ancora oggi. Se noi chiediamo a più persone che conosciamo, colleghi di lavoro, vicini di casa: tu chi dici chi è Gesù? Alcuni ti dicono il figlio di Dio, altri dicono un profeta, altri ancora un uomo innocente morto ingiustamente. Ma nessuno considera il fatto che chi crede in lui ha vita eterna e non viene in giudizio ma passa dalla morte alla vita. Mi ha colpito molto una storia che leggevo di un ex lottatore di wrestling morto a marzo di quest'anno dopo una vita di eccessi veramente estremi, alcol, droghe, antidolorifici, di tutto di più. Negli ultimi mesi della sua vita era pulito, però le conseguenze che ha avuto poi lo hanno comunque portato alla morte. Era interessante perché altri che stavano affrontando quella fase di dipendenza si mettevano in contatto con lui che comunque ne era uscito e dicevano: a me piacerebbe rimettere in sesto la mia vita, poter camminare in modo giusto come finalmente tu sei riuscito a camminare. E la sua risposta è stata interessante, è stata: guardate, l'unica persona giusta e innocente che ha camminato su questa terra è stata messa in croce. È stata una risposta bellissima, che però non ha fatto, ha dato una risposta ricca di consapevolezza. Però da lì a dire che anche quest'uomo ha conosciuto il Signore è molto azzardato. Chi dice la gente che sia Gesù? La gente può dire il figlio di Dio, ma è il figlio di Dio nel senso intellettuale del termine, è una nozione che rimane qui e non scende più in basso. Noi cosa possiamo dire? Noi siamo liberi dal dogmatismo. Magari ce lo siamo anche creati noi per la nostra vita senza coinvolgere anche gli altri. Prima di conoscere il Signore sicuramente c'era del dogmatismo in noi. C'erano delle certezze che sono diventate incertezze. E c'era disaccordo con noi stessi, con il nostro stesso io. Ma sono delle tappe bellissime. Perché? Perché poi ci hanno condotto dove siamo oggi. Ci hanno portato a conoscere colui che è certezza. E colui che crea, non dico accordo, perché è una parola un po' riduttiva, che ha creato la comunione direttamente. Stasera mi fermo qua con queste riflessioni. Piacendo al Signore, giovedì vedremo insieme le altre quattro. La preghiera che possiamo fare per noi questa sera è sicuramente questa: ringraziare il Signore, perché almeno in queste tre fasi ognuno di noi ha sperimentato una liberazione importante, ne sono convinto. Io le ho dovute cercare. Pregare per i nostri cari non convertiti. Fra le tante cose, sicuramente, i nostri ragazzi si sono fatti un'idea molto sbagliata del Signore. Per loro il Signore è un impedimento, non la salvezza. E quindi bisogna fare in modo che gli occhi si spalanchino, che il Signore possa sgridare il nemico che ha fatto sì che poco per volta fosse costruito questo piccolo muro che soltanto lo Spirito Santo può abbattere. Possiamo pregare, unirci in battaglia anche per questo e fare in modo, certamente, che anche la nostra vita possa rispecchiare veramente quello stile di vita che il Signore Gesù ha voluto per ognuno di noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Bene, possiamo...